Buonasera, io farò una grave scorrettezza con due attenuanti. La prima è che la scorrettezza è stata concordata con gli organizzatori, la seconda attenuante è che sarò molto breve, quindi vi prego di assolvermi alla fine dell'intervento. Ma sarò scorretto perché? Perché non parlerò affatto della documentazione aziendale a cui si è accennato, perché non c'è tempo, perché è abbastanza scontato e sono i documenti che si vanno sempre a chiedere quando si fa attività di vigilanza. Quello che mi interessa invece è di parlare di un'esperienza che abbiamo fatto a Viterbo, che mi interessa di condividere. Proprio sulla valutazione della efficacia della formazione. Perché a Viterbo? Probabilmente perché c'è un contesto forse particolare, la provincia, in cui però da oltre 20 anni c'è una collaborazione organica con il CTP. C'è un impegno degli operatori del servizio di prevenzione costante e notevole sulle attività di assistenza, informazione e formazione dei lavoratori. In più, quando l'esperienza ha preso il via, si è realizzata, eravamo nella fase immediatamente successiva a cavallo dell'accordo Stato-Regioni sulla formazione, quindi era un tema è tuttora un tema di grande attualità. E l'osservazione di chi mi ha preceduto è stato chiarissimo sulla situazione. L'osservazione un po' diffusa è che il mercato della formazione stava ricalcando quello che in anni precedenti abbiamo osservato, sempre dal punto di osservazione dei servizi delle ASL, quello che abbiamo osservato sulla sorveglianza sanitaria. Cioè consulenti improvvisati, formatori abborracciati e un massiccio impegno economico del sistema delle imprese a fronte appunto di un ritorno discutibile. In questo contesto è nato un progetto che l'abbiamo chiamato valutazione non formale della formazione. Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo rivolti a chi poteva aiutarci. Abbiamo organizzato un laboratorio, per la valutazione formale, non formale della formazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Abbiamo realizzato a Viterbo due, ne ho messo soltanto uno di Viterbo, due corsi, sono state 5 giornate complessive molto impegnative. Questa iniziativa è stata ripetuta dai colleghi di Bari Nord perché avevano partecipato alla nostra iniziativa e anche loro sono stati molto interessati e coinvolti. A distanza di poco tempo abbiamo fatto un approfondimento a livello locale con la CNA e il CTP di Viterbo, ugualmente coinvolti in questo processo e preoccupati di come il mercato della formazione presentasse molte criticità. Quali sono i punti critici di questo progetto? Ma innanzitutto la praticabilità, ovvero si può riuscire a valutare l'efficacia della formazione in un usuale intervento di vigilanza, perché questo è il primo nodo, perché noi poi quello facciamo. Allora, riusciamo a fare questa cosa oltre alla nostra normale, abituale attività? È compatibile che noi riusciamo a fare questa cosa durante l'attività di vigilanza? Perché siamo al confine diciamo che è più un'attività di audit. Allora, questa è una criticità molto sentita dagli operatori che operano quando si va a fare la vigilanza, perché abbiamo la casacca di chi fa la vigilanza. E E ancora poi l'altro elemento critico che ci è sembrato importante affrontare è il collegamento fra la valutazione dell'efficacia e il processo di valutazione dei rischi e le fasi di lavoro che osserviamo nel momento in cui interveniamo. Alla luce di tutto questo, nel laboratorio sperimentale quello che abbiamo fatto è stato di pensare a delle checklist, a delle schede, a delle tabelle, a degli strumenti per valutare sul campo, in particolare attraverso aspetti forse inusuali, ma come ad esempio l'osservazione del comportamento dei lavoratori e l'intervista anche dei lavoratori. Questo è il diagramma di flusso. La parte azzurra è la fase 1 di vigilanza ed è tutta la parte, appunto, la richiesta di documentazione, la verifica, ci sono gli attestati, i formatori avevano i titoli, eccetera, eccetera. Non ci stiamo a perdere tempo. Se non si supera quella fase lì, ovviamente si va alla prescrizione fino a che si ha l'ottemperanza. Una volta superata questa fase, cioè gli aspetti formali sono a posto, usciamo dall'ambito ristretto della vigilanza e andiamo a fare, lo vogliamo chiamare audit, chiamiamolo come vogliamo, ma siamo fuori da questo ambito un po' opprimente e invece ci mettiamo a valutare come stanno veramente le cose. Ecco, allora una checklist serve appunto a valutare i requisiti proprio anche cartacei della formazione, ma soprattutto quello che mi interessa farvi vedere sono le due caselle, l'osservazione del comportamento e l'intervista ai lavoratori, fatta con strumenti che abbiamo tentato di standardizzare, e ora vi faccio vedere un esempio. E si arriva a delle conclusioni che immancabilmente hanno un elemento di soggettività dell'operatore. Questo è inevitabile, ma così è per tutto. Ecco, vi faccio vedere un esempio. Questa è una scheda, intervista. Siamo in una fase di lavoro che è lavoro in quota, montaggio del ponteggio. Viene intervistato un lavoratore e si fanno delle domande. Vedete che su quante sono? 6 domande ci sono 4 no e 2 sì. E qui complessivamente, a giudizio dell'operatore, le risposte che ha dato il lavoratore sono risposte insufficienti, chiamiamole così, per usare un linguaggio scolastico. Scusate se volete l'elementarità, ma è utile muoversi in questo ambito qui. Ovviamente abbiamo pensato anche a un sistema di valutazione finale, banale, le osservazioni corrette diviso il totale delle osservazioni per cento o le risposte corrette diviso il totale delle risposte per cento. Questa è una piccola elaborazione su un piccolissimo campione. Ecco, vedete per assurdo che la colonna che va meno bene è quella della coerenza con le procedure aziendali. Cioè sembra che i comportamenti dei lavoratori siano più corretti, mentre invece le procedure aziendali che non siano adeguate al comportamento dei lavoratori. È un tentativo molto impegnativo. Quali considerazioni si possono fare? Stiamo ragionando di un argomento complesso. Non è pensabile affrontarlo in maniera superficiale, è un argomento complesso. Ci sono difficoltà culturali nostre, dei nostri operatori. È difficile portare un gruppo intero a ragionare in questi termini qui, è difficile perché richiede uno sforzo, richiede un impegno in più, richiede mettersi in gioco, c'è una soggettività. C'è un altro aspetto che è la pressione che noi operatori dei servizi viviamo tutti i giorni, la pressione sui numeri. Quello che ci viene chiesto è che dobbiamo fare tanti numeri, e fare tanti numeri ovviamente si sposa male con l'approfondimento dei singoli problemi. Credo che questo sia un argomento che debba essere affrontato a livello regionale e nazionale. Se la vigilanza deve entrare nel merito, bisogna alleggerire la pressione numerica, non può essere solo il numero che conta. penso che sia molto utile potersi confrontare con altre realtà, perché questa è stata un'esperienza abbastanza limitata a Viterbo, in parte a Bari, e mi sento di fare una proposta, visto che siamo in questa sede, che proprio questo accordo potrebbe essere l'ambito in cui si può pensare a una sperimentazione su un gruppo di imprese selezionate e comunque con un ruolo degli organismi bilaterali e dell'INAIL, che sicuramente potrebbero mettere molto in questa partita. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie al dottor Quercia.